Vogliamo aprire la parola del Signore e leggere i versetti dal 43 al 48 del capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo, che dice così: voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. A noi non piace essere messi a confronto con gli altri, a noi non piacciono i paragoni con le altre persone, perlomeno quando ci mettono a confronto con persone che sono migliori di noi, perché quando ci mettono a confronto con persone che sono peggiori di noi ci sentiamo forti, belli, bravi, buoni, eccetera. Ma qui in questo passo Gesù fa dei confronti. In realtà è un passo molto affollato di gente. C'è tanta gente qui, ci sono tante persone. Vengono menzionate tante persone e tante categorie di persone. Prima di tutto viene menzionata la categoria di questi scribi e farisei, di questi insegnanti, di quelli che tramandavano l'insegnamento tradizionale presso Israele. Voi avete udito che fu detto. Chi? Queste persone erano, questi scribi, questi farisei. Occhio però, scusate, voi avete detto, udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ora, scribi e farisei insegnavano a modo loro la legge, aggiungendo e togliendo a piacimento e manipolando le scritture per fare dire ad esse quello che loro desideravano. Perché se noi mettiamo a confronto questo passo, questo versetto di Matteo 5,43 con la citazione originale di Levitico 19,18, noi vediamo che c'è una sottrazione e c'è una addizione. Non ti vendicherai e non serberai rancore con i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Amerai il prossimo tuo come te stesso. No, ama il tuo prossimo, viene tolto come te stesso e poi viene aggiunto e odia il tuo nemico. Non c'è questo nell'originale che viene citato. Quindi comprendiamo che c'è questa prima categoria di insegnanti della scrittura che in realtà manipolavano la scrittura e con la scusa di passare l'insegnamento tradizionale facevano passare le loro idee, non quello che la scrittura dice, anche perché la scrittura non insegnava assolutamente a odiare il nemico. Piuttosto in Esodo 23:4 è scritto: se tu troverai la bestia del tuo nemico che si è perduta, che ha un problema, guardati da non riportargliela. Cioè Dio stava ordinando nella legge che bisogna fare del bene al proprio nemico. Sì, ci sono i salmi imprecatori, ma quella è tutta un'altra questione. Quindi ci sono questi scribi e farisei in questa porzione, ci sono anche i nemici. Chi sono i nemici dei quali Gesù parla qui? Ovviamente si parla di quelli che vi odiano, di quelli che vi maltrattano, di quelli che vi perseguitano, e quindi comprendiamo che ci sono persone che si comportano male nei nostri confronti, quelli sono i nostri nemici. Ci sono anche i giusti e gli ingiusti, no? Vedete che Gesù continua a parlare e dice che il Padre vostro che è nei cieli fa levare il suo sole sopra malvagi e buoni, fa piovere su giusti e ingiusti. E quindi questi malvagi e buoni, giusti e ingiusti, sono le uniche categorie che Dio vede. In realtà noi dividiamo gli uomini in varie categorie di persone, ma per Dio ci sono i malvagi, che sono gli ingiusti, e i buoni, che sono i giusti. Solo due categorie di persone, e alla fine, nell'eternità, questo si vedrà, perché ci saranno soltanto i salvati e i perduti. I salvati saranno i giusti, i perduti saranno gli ingiusti. Poi abbiamo in questo passo anche un'altra categoria di persone, quelle persone che piuttosto genericamente amano, anche se dal contesto del versetto 36 si comprende chiaramente che si tratta di persone che usano delle gentilezze che sono espressioni di sentimenti puramente umani, naturali. Se amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? Anche i pubblicani amano, dice Gesù, perché usano delle gentilezze gli uni nei confronti degli altri, insomma un po' come, che ne so, la vicina di casa che fa una torta e ce ne dà una fetta, o che ne so, un frutto del suo giardino, cose naturali. Io per tanto tempo all'inizio del mio matrimonio mi sono sentito un marito esemplare, perché portavo il caffè a letto la mattina a mia moglie. Poi ho scoperto nel processo al mostro di Firenze che anche lui lo faceva, e mi sono sentito meno grande e meno amorevole, insomma. Cioè, cose di questo genere. Anche uomini molto malvagi sono capaci di fare delle gentilezze. Questo ci sta dicendo Gesù, no? E poi ci sono i pubblicani, che erano la categoria tra le più corrotte e odiate, eppure capaci di fare cose carine. E poi ci sono i fratelli, vengono menzionati i fratelli, quelli che appartengono al nostro gruppo, alla nostra chiesa, verso i quali è normale, è ovvio comportarsi bene. E poi ci sono i pagani, gli ignoranti della verità, gli idolatri, i peccatori, che pure, come ci dice Gesù, sono perfino accoglienti, benevolenti nei confronti dei loro simili. Ma poi ci sono altre figure con le quali noi veniamo messi a confronto. C'è Dio Padre, c'è Gesù il Figlio, colui che parla, io vi dico, e poi quindi ci siamo noi, voi, no? Io vi dico, voi comportatevi così. Noi che ascoltiamo, noi, voi ed io, i discepoli di Cristo, presunti tali. Allora facciamo veramente un passo affollato di gente qui, ma a quale categoria di persone noi apparteniamo? A chi somigliamo? Con chi ci vogliamo confrontare? Ci confrontiamo coi pagani, ci confrontiamo coi pubblicani, ci confrontiamo coi malvagi, ci confrontiamo coi cattivi, ci confrontiamo con scribi e farisei, con gli ingiusti, abbiamo il coraggio questa mattina di confrontarci con Cristo, con Dio? Questa è la sfida per voi e per me stamattina: confrontarci con il Padre. E prima di tutto vi voglio fare osservare appunto i discepoli di Cristo nelle loro relazioni con i loro nemici. La prima cosa probabilmente è quella, qualcosa che ingenuamente noi non ci aspetteremmo, perché ci meravigliamo che i discepoli di Cristo possano avere dei nemici. Ma come? I discepoli di Cristo sono persone che sono umili, che sono brave persone, insomma. E perché mai si dovrebbe, questi i discepoli di Cristo, dovrebbero esserci persone che le maltrattano, che le perseguitano, che le odiano? Perché mai? E questo purtroppo è perché l'odio del mondo è una triste realtà ed è l'esperienza di tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù. Così dice l'apostolo Paolo: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Non ci dobbiamo meravigliare che le persone, come hanno odiato Gesù senza ragione, come hanno perseguitato Gesù senza ragione, così perseguiteranno e odieranno tutti quelli che somigliano a Gesù, tutti quelli che portano i segni dell'elezione di Gesù. Se il mondo vi odia, non vi meravigliate, Gesù ha detto, ha odiato me. Se hanno fatto questo a me che sono legno verde, quanto più lo faranno a voi che siete legno secco. Ma il punto non è tanto che noi possiamo essere odiati, maltrattati, perseguitati, offesi. Il punto qui è come reagiscono i discepoli di Cristo a chi si comporta in questo modo, nei confronti di chi li odia, di chi gli è nemico, di chi li perseguita. E la risposta qui è estremamente chiara. Per quanto riguarda l'insegnamento di Gesù, Gesù ci dice che noi dobbiamo amare i nostri nemici. Amando o amare è la risposta di coloro che sono discepoli di Gesù. E amare, vedete, non significa semplicemente avere, diciamo, dire delle belle cose riguardo ai nostri nemici. Amare non ha niente a che vedere con il piacere, no? Generalmente noi amiamo, diciamo, quella cosa, oh, la amo, la adoro, mi piace. Non è esattamente questo. L'amore, la natura dell'amore di cui Gesù ci parla, ha poco o nulla a che fare con i nostri sentimenti e con i nostri gusti. L'amore cristiano ha poco o nulla a che fare con quello che noi proviamo e con quello che a noi piace o dispiace. Ha a che fare piuttosto con l'agire, appunto con il fare concretamente il bene alla persona amata. Amare è dare, amare è prestare. Al versetto 42, l'abbiamo visto la volta scorsa, dà a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te non voltare le spalle. Se ami una persona darai del tuo, se ami una persona presterai del tuo, se ami darai, proprio come Dio fa, che dà, che fa piovere, che dà il sole anche ai malvagi, agli ingiusti, così come ai buoni e ai giusti. Agire, usare le proprie risorse per fare il bene. Dio fa levare il sole, Dio fa piovere. Ora, non potrebbe essere diversamente? Noi sappiamo che a volte Dio ha tutto il potere di fermare il sole, Dio ha tutto il potere di fermare la pioggia, di non far piovere. Vi ricordate cosa è accaduto al tempo del re Acab e di Elia? Per 3 anni e mezzo non piovve. Era una carestia che avveniva in seguito alla preghiera del profeta Elia, ed era un'azione divina, un giudizio di Dio. Eppure qui Gesù ci ricorda che Dio, nella sua grazia comune, fa del bene a persone assolutamente immeritevoli. Dio fa, Dio attivamente fa del bene. E questo è esattamente l'espressione di che cosa significa amare. In Prima Giovanni 3:17 dice: se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Qui si parla del fratello, ma quella stessa espressione d'amore, di essere generosi nel dare del proprio nei confronti del fratello, viene richiesto di farlo perfino nei confronti dei nemici, o perlomeno Dio lo fa, Dio fa così. Gesù lo fece, Gesù pregò per i suoi nemici, Gesù disse: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno, quelli che lo stavano crocifiggendo. Dio lo fa. La meraviglia del versetto più bello probabilmente della Bibbia, che tutti conoscono a memoria: poiché Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, Giovanni 3:16. Non comprendiamo la profondità di questo versetto se non attribuiamo alla parola mondo non l'estensione del numero di persone, ma la qualifica, la natura di inimicizia che esso comporta. Dio ha tanto amato che cosa? Chi? Coloro che non erano amabili, coloro che erano nemici, il mondo, i suoi nemici, non un numero di persone, ma coloro che erano nemici di Dio. Dio ha così tanto amato i suoi nemici dal dare quello che aveva di più caro, il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Quindi amare, questo fanno i discepoli di Cristo nei confronti dei loro nemici. Come? Facendo concretamente degli atti, non semplicemente esprimendo dei buoni desideri, ma dimostrandolo, come Dio fa. E non solo, Gesù ci va ancora oltre, dice: non solo amate i vostri nemici, ma pregate per quelli che vi perseguitano. E voi direte: ma è oltre? Sì, oltre. Perché, come dice Dietrich Bonhoeffer nel suo commentario a questo versetto, è l'estrema pretesa, questa è l'estrema pretesa, perché non, in effetti non può esserci vera preghiera senza un vero sentimento d'amore. Pregare per una persona che noi non amiamo, conservando odio nel nostro cuore, è ipocrisia, no? Per questo è l'estrema pretesa. Nella preghiera, dice, queste sono le precise parole di Bonhoeffer, ve le leggo: nella preghiera noi ci poniamo accanto al nemico, al suo fianco, siamo con lui, presso di lui, per lui, davanti a Dio. Gesù non ci promette che il nemico che amiamo e benediciamo non ci offenderà e perseguiterà. Lo farà senz'altro, ma anche in questo caso non ci può nuocere né vincere se noi facciamo l'ultimo passo verso di lui nella preghiera di intercessione. Così prendiamo su di noi la sua povertà e miseria, la sua colpa e perdizione, e intercediamo per lui presso Dio, facciamo in sua vece per lui quello che lui non può fare. Facciamo in sua vece per lui quello che lui non può fare. Perché se è un nostro nemico, è un nemico anche di Dio. Quindi pregate per quelli che vi perseguitano e poi salutate, ovvero accogliete tutti quanti gli altri. In altri termini, l'atto del salutare è molto più che un gesto di buona educazione, di cortesia, è un sincero atto di accoglienza. Se voi salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Se accogliete soltanto i vostri fratelli, questo sta dicendo Gesù, che fate di straordinario? Voi dovete accogliere, dovete aprire la vostra casa, dovete condividere i vostri beni, dovete dare fiducia, dovete interessarvi alla condizione, dovete interessarvi al presente, al futuro e agire conseguenzialmente all'amore affermato nella quotidianità. Non aspettate i grandi eventi per mostrarlo. Chi si interessa a noi soltanto quando siamo in gravi difficoltà ci ama davvero? Certo, potrebbe essere di sì, ma potrebbe anche essere che noi abbiamo qualche sospetto. Se qualcuno aspetta un grande problema, che siamo afflitti da un grande problema per mostrarci il suo affetto, possiamo essere sicuri del suo amore? Quindi Gesù ci dice: voi dovete invece accogliere chiunque, chiunque. Sono parole davvero molto difficili, sono davvero cose ben al di là di quello che noi possiamo pensare che sia umanamente fattibile. Ma poi c'è un'altra relazione qui in questi versetti che viene evidenziata, ed è la relazione tra i discepoli e il Padre, i discepoli di Cristo e Dio, il Padre vostro, perché i discepoli di Cristo sono tali in virtù di una relazione che si è stabilita tra loro e Dio. Dio è il loro Padre. Tutti gli uomini sono in una certa relazione con Dio, e noi, quando siamo nati in questa terra, siamo nati per una speciale creazione di Dio. Chiunque nasce su questa terra è una creatura di Dio, a Dio in questo senso come padre, ma il punto è che noi eravamo in una relazione di inimicizia con Dio, di conflittualità con Dio. Eravamo per natura, noi siamo nemici di Dio, questo è quello che siamo. E vedete, il fatto che le persone continuino a negare e a non volersi impegnare a conoscere, comprendere Dio, a credere in Dio, è espressione del loro orgoglio, della loro inimicizia. Tutti quanti, prima o poi, nella vita si domandano: ma è possibile che davvero non ci sia nulla? Ma è possibile che la vita umana sia così priva di senso? Però qual è la prima risposta? Qual è la più comoda? Qual è quella che gli uomini tendono a prendere? Sì, noi non siamo altro che il risultato di una fortuita e lunga evoluzione. Dopo questa vita non c'è nient'altro: mangiamo, beviamo, domani morremo, non dobbiamo dare conto a nessuno. Perché? Perché se tu ed io ammettiamo che esiste un Dio che ci ha creati, dobbiamo riconoscere che un giorno dovremo dare conto a Lui, che le tue bugie, che i tuoi furti, che i tuoi desideri di concupiscenza dovranno essere un giorno valutati da Dio, che le tue parole cattive, che le tue menzogne, che le tue disubbidienze, che il tuo non volere ascoltare la legge divina, un giorno dovrà essere valutata, soppesata. Gesù ha detto che perfino le parole che noi pronunciamo nel segreto saranno rese pubbliche. E quindi naturalmente la nostra ciò che noi siamo tende a volere scartare questa possibilità. Dio esiste? No, è meglio che non esista, perché io non voglio che esista. È lo stolto che ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. E questo è il problema: noi per natura siamo in questa relazione con Dio, ma Gesù dice che i suoi discepoli hanno Dio non più come non sono più in questa relazione di conflittualità, di inimicizia con Dio, ma Dio è diventato loro padre. I cristiani, i discepoli di Cristo, quelli che sono nati di nuovo, quelli che hanno lo Spirito Santo, sono in una nuova relazione con Dio, possono chiamarlo padre, e Dio si comporta come un padre, si comporta come un padre perfetto nei loro confronti, nei nostri confronti. Egli è un buon padre che ci ama, che si cura di noi, che provvede per noi, che ci corregge, che ci conforta, che ci esorta, che ci scongiura, che ci disciplina. Questa è l'azione di un padre e questo è quello che Dio fa per noi. E Gesù sottolinea questo rapporto, dice, non dice il Dio vostro che è nei cieli, vedete, ma dice il Padre vostro che è nei cieli. Perché? Perché, come si dice, tale padre, tale figlio. E qui la chiave, essere, avere Dio come nostro padre significa che abbiamo Dio come nostro modello. Non abbiamo la creazione bruta, gli animali o il nostro prossimo o, i nostri simili come nostro modello, perfino uno dei migliori degli uomini. Abbiamo Dio come nostro modello e Dio, ciò che fa Dio è quello che è la nostra vocazione. Dobbiamo contemplare Dio per essere trasformati ed essere sempre più simili a Lui, parlare, pensare come Lui, parlare come Lui, agire come Lui, fare come Lui. Tale padre, tale figlio, Gesù pone dinanzi a noi questo modello del creatore, del sostenitore del mondo e del suo agire con gli uomini. Come agisce Dio con gli uomini? Egli fa del bene a chi? A pioggia, a tutti quanti. Egli fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti. Egli fa piovere sui buoni e sui malvagi. L'ho detto più volte, ma non mi trattengo dal dirlo ancora una volta. Quante volte sentiamo dire a chiunque si accinga a leggere la Bibbia, quando legge la storia di Caino e di Abele, e poi a un certo punto è scritto che Caino se ne andò lontano dalla presenza del Signore, verso est, e lì trovò una moglie. E qual è la domanda? Ma dove trovò questa moglie? Com'è? Da dove veniva questa moglie? Ma là la domanda da fare non è tanto quella, che è semplice a cui rispondere. Se Adamo ed Eva erano gli unici esseri che Dio ha creato, quella era una sua sorella. Evidentemente era passato del tempo, che si erano allontanati e avevano formato delle altre colonie, e lì trovò una sua sorella. Ma il problema lì, la vera questione, è che Dio benedisse Caino con una moglie. Perché chi ha trovato moglie ha ricevuto un favore dal Signore. Dio ha dato a un omicida la benedizione di avere una famiglia. Questa è la meraviglia della grazia. Che Dio non ci retribuisce. Caino avrebbe meritato questa benedizione, ma nessuna benedizione avrebbe meritato. Eppure Dio gli dà una famiglia, gli dà il conforto della gioia familiare, perché Dio fa del bene anche ai malvagi, fa piovere sui campi degli empi, così come fa piovere o a volte manda la siccità sul campo dei buoni e dei santi. E non ci dobbiamo meravigliare del benessere dei malvagi e non dobbiamo meravigliarci delle prove dei giusti. Fratelli e sorelle, la nostra Chiesa è molto provata in questo periodo. Ragionavamo su questo, tante persone hanno problemi in famiglia, tante persone hanno problemi di salute, tante persone hanno delle difficoltà di vario genere. Ci meravigliamo di questo? Non ci meravigliamo. Io mi meraviglierei piuttosto del bene che noi abbiamo ricevuto fino a questo momento, di tutte le cose buone che abbiamo. Ed è così facile avvilirsi dicendo: ma Signore, come mai mi sta succedendo questa cosa? Ma non abbiamo avuto la stessa meraviglia quando tanti altri giorni della nostra vita abbiamo ricevuto il bene dalle mani di Dio. Perché? Perché in fondo, confessiamolo, fratelli, confessiamolo. Noi crediamo di meritarci il bene e crediamo di non avere, che non dovremmo mai soffrire. Ma che razza di ragionamenti sono questi? Noi non ci meritiamo il bene e neanche il male ci viene per i nostri meriti. Ogni cosa, dice la Scrittura, coopera al bene di quelli che amano Dio. Anche le cose peggiori, anche le prove più severe, anche le malattie più dolorose, e dobbiamo riconoscere che Dio ha un disegno in ogni cosa, anche quelle che a noi apparentemente ed evidentemente non piacciono. Dobbiamo fare come Dio fa, e Dio Padre è il modello e il destino di ciascuno di noi. Vedete, Gesù conclude dicendo: siate perfetti come il Padre vostro celeste è perfetto. Questo è il destino di tutti i discepoli. Dice l'Apostolo Pietro che dopo che avremo sofferto ancora per un po', il Dio ci perfezionerà. Dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà saldi, vi fortificherà stabilmente. E cosa dice l'Apostolo Giovanni riguardo alla ultima condizione dei discepoli di Cristo? Dice: carissimi, ora noi siamo figli di Dio, Dio è il vostro Padre, e non è ancora stato manifesto ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli, Cristo, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Vi ricordate il diavolo quando si presentò ad Adamo ed Eva? Cosa disse per tentarli? Oh, nel giorno in cui tu ne mangerai, i tuoi occhi si apriranno e sarete come Dio. Noi siamo destinati, ha detto una mezza verità. Lui disse: voi conoscendo il bene e il male sarete come Dio. Noi saremo come Dio quando saremo perfettamente liberi dal male. Ma ci sarà un giorno in cui saremo come Dio in questo senso, moralmente perfetti, santi. Il nostro amore sarà privo di qualunque ipocrisia, sarà privo di qualunque egoismo. Il nostro amore sarà perfetto, sarà intenso, non sarà parziale, non sarà condizionato. Il nostro amore sarà come quello di Dio, saremo come Dio, saremo simili a Dio, lo vedremo come Egli è. E questo è il nostro destino. Non porteremo più l'immagine del primo Adamo, ma porteremo l'immagine del secondo uomo, dell'ultimo Adamo, di Cristo Gesù. Saremo simili a Lui, saremo perfetti. In quel giorno non avrò alcun difetto e non ne avrete neanche voi. E questo è il destino dei discepoli di Cristo. Quale grande speranza, fratelli e sorelle. Siate perfetti come è perfetto il vostro Padre Celeste. Certo, questa è un'aspirazione, ma è anche una promessa, fratelli, è anche una promessa. E per questa ragione non dobbiamo rassegnarci a tollerare i difetti del nostro carattere. Dobbiamo combattere contro ogni peccato e dobbiamo aspirare a questa perfezione. Questo è quello che ci sta dinanzi. E poi, ed è questa l'ultima cosa che questa mattina voglio dire, c'è anche un'altra cosa in questo passo, ed è il nostro rapporto con tutti quanti gli uomini. Abbiamo visto la nostra relazione e il nostro rapporto prima di tutto con i nostri nemici, poi con il Padre Celeste e adesso con tutti gli altri uomini. Gesù alla fine dice: adesso voglio dirvi, vabbè, avete i nemici, li dovete amare. Il Padre è il vostro modello, dovete diventare simili a Lui. E adesso vi dico come vi dovete sentire quando state in mezzo agli altri. L'ultima cosa è proprio contenuta in questa parola che, se ci fate caso, è davvero la parola chiave per comprendere l'intero passo. Una parola che traduce il greco perissos, che significa straordinario, fuori dall'ordinario. Ed è al versetto 47, dove dice: se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Descrive questa parola il vero carattere del discepolo di Cristo. Il vero discepolo di Cristo ha questa aspirazione di essere e di vivere e di comportarsi in modo fuori dal comune, di essere una persona che merita l'aggettivo di straordinario, non nel senso di stravagante, ma nel senso di eccellente. Il cristiano è davvero lo stupor mundi, cioè una persona che meraviglia, che sorprende. Perché? Per una sola ragione, fratelli: perché nel cristiano agiscono delle forze soprannaturali. Questo è il punto. Cioè, io non posso essere straordinario perché, insomma, che ne so, in virtù dei miei di forze che sono naturali in me, delle mie capacità. Non posso aspirare ad avere un'intelligenza straordinaria. L'intelligenza mia è quella umana, poi c'è chi è più dotato, chi lo è meno, ma Gesù non sta parlando di questo, non sta parlando di doti fisiche, no? Il cristiano è straordinario perché, che ne so, come Superman vola. No, non è questo. Ma perché è capace di fare cose che gli altri uomini non riusciranno mai a fare, appunto, amare i propri nemici, pregare per quelli che li perseguitano, accogliere tutti, agire come Dio agisce. Fuori dal comune. Credo che sia stato il primo a dirlo Agostino: odiare chi ci ama è diabolico, amare chi ci ama è umano, ma amare chi ci odia è divino. E i cristiani sono persone che hanno in questo senso una giustizia straordinaria. Gesù l'aveva detto al versetto 20: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Per questo Gesù sta dando tutti questi insegnamenti. Voi avete udito, e questo lo dicono i farisei, ma io vi dico: volete essere più giusti dei farisei? Non fate quello che dicono i farisei, fate quello che vi dico io. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Io ti dico che per essere più giusto dei farisei devi amare il tuo nemico. Una giustizia straordinaria. E ce l'abbiamo questa aspirazione? Questo è il punto. Oppure ci paragoniamo con gli altri, magari persone eccellenti in questo mondo. Noi abbiamo Cristo, Dio, come nostro modello, e dobbiamo aspirare a questa giustizia straordinaria, dobbiamo aspirare a questo vivere straordinario. I nostri riferimenti non sono quelli dell'amore di patria, dell'amicizia, della giustizia civile, ma proprio questa capacità di amare in modo generoso, disinteressato. E poi soprattutto il morire dei cristiani è un morire straordinario. Che cosa vuoi dire, pastore? Tutti muoiono ordinariamente. Non lo so, voi ci pensate alla vostra morte? Io ci penso, ci ho sempre pensato. Ultimamente ci ho pensato di più e secondo me ci ho pensato un po' meglio. Ma ricordo quando ero giovane come pensavo alla mia morte. Pensavo in questi termini, dicevo: Signore, sto parlando da cristiano, quando non ero un cristiano proprio non ci pensavo alla morte, anzi cercavo di allontanare l'idea della morte. Ma quando da cristiano ho cominciato a pensare alla morte, pensavo in questi termini: Signore, se proprio devo morire, fa che io muoia in questo modo piuttosto che in quest'altro modo, no? Per esempio, no? Dicevo: Signore, se devo morire, non vorrei morire in un incidente automobilistico, perché questa, una volta passando vidi un incidente automobilistico dove c'erano stati dei morti e dicevo: ma che cosa triste morire in un incidente automobilistico. Da un momento all'altro, il momento prima stai chiacchierando, tutto va bene, sei perfetto, il momento dopo non ci sei più, è finito tutto. Preferirei avere l'occasione di potermi preparare alla morte. Adesso che sono un po' più vicino alla mia morte, invece penso in un modo diverso, che non ha importanza tanto come morirò. Questo, in fondo, se ci pensate, non è nel nostro potere stabilirlo. Dio potrebbe stabilire che io muoia di una grave malattia, di un tumore, di un incidente, di un infarto. Dio potrebbe stabilire che io muoia improvvisamente o dopo molte sofferenze. Non ha tanta importanza come moriamo naturalmente, ordinariamente. Tutti gli uomini muoiono ordinariamente. Non c'è una buona morte o una cattiva morte. Possono essere delle morti che ci fanno soffrire e altre che soffriamo un po' di meno, ma morire in fondo è la strada di tutti quanti gli uomini. Dobbiamo non rassegnarci, dobbiamo pensarlo in modo realistico. La morte fa parte della vita. Ma i cristiani muoiono in modo straordinario. Perché? Perché Gesù ha detto: chi vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questa è la morte straordinaria. È una scelta consapevole di morire a noi stessi quando siamo in perfetta salute e stiamo benissimo. È una morte che noi scegliamo mentre siamo vivi. È la sequela di Cristo, è seguire Gesù mentre stiamo benissimo, ogni giorno della nostra vita, rinunciando a noi stessi. E in fondo che cos'è questo amare il nostro nemico, accogliere il nostro prossimo, se non proprio rinunciare alle nostre prerogative? Noi vorremmo che tutti ci amassero, che tutti ci trattassero bene. Ma se siamo discepoli di Cristo, che abbiamo imparato a prendere la nostra croce per seguire Gesù, allora siamo già morti. Perché Stefano poté fare quello che aveva fatto Gesù? Quando quegli uomini malvagi presero le pietre per tirargliele, cosa disse Stefano, come aveva detto Gesù, Signore, non imputare loro questa colpa. Aveva già pronunciato la sentenza di morte. Sapeva che seguire Cristo significava perdere la propria vita, ma chi avrà perso la propria vita per amore mio e del Vangelo, Gesù ha detto, la ritroverà. Che fate di straordinario se morite come muoiono tutti gli altri uomini? Se siete giusti come sono giusti tutti quanti gli altri uomini? Se vivete come vivono tutti quanti gli altri uomini? Io voglio essere giusto come Cristo, voglio vivere come Cristo, voglio morire come Cristo. E cosa ci rende capaci di essere straordinari? Come parteciperemo a questa perfezione cristiana? Questa è la perfezione cristiana. La risposta è molto semplice. Bisogna nascere di nuovo. Bisogna ricevere lo Spirito Santo. Ragazzi, bambini, bisogna ricevere lo Spirito Santo. Le cose che vi ho detto questa mattina sono impossibili agli uomini. Come si fa ad amare i nemici? Come si fa a pregare per quelli che ci perseguitano? Come si fa ad essere gentili con persone che ci odiano? Come si fa a interessarci a fare attivamente del bene a chi ci fa del male continuamente e che continua a farcelo? Solamente chi ha ricevuto lo Spirito Santo può farlo. E l'Apostolo Paolo dice proprio così: la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Romani 5:5. Solamente chi riceve lo Spirito Santo è capace di amare, perché questo amore è il segno dei segni del cristiano. Voglio concludere con una frase di Sinclair Ferguson che, commentando questo passo, dice così: il segno della perfezione del cristiano è proprio questo. Il suo amore non è determinato dalla amabilità o dalla bellezza che trova nel suo oggetto, cioè io non ti amo perché sei amabile, sei bello, sei bella, mi piaci, no? Il suo amore non è condizionato dal fatto di essere stato amato per primo. Ci ho dovuto riflettere un momento a questa parte. L'amore del cristiano non è condizionato dal fatto di essere stato amato per primo. Sì, perché io posso pure pensare che Dio mi ha amato per primo perché io me lo meritavo di essere amato. Mi ha amato prima semplicemente perché lui era prima di me, ma in realtà ha amato me perché qualche cosa di diverso l'ha vista in me. Il suo amore non è diretto soltanto verso persone delle quali ci si può aspettare che lo ricambino. No. Il suo amore è controllato dalla conoscenza che quando egli era un nemico di Dio e un peccatore, il Padre lo ha amato per primo. E se egli deve mostrare l'amore del padre, l'amore della famiglia, allora lo farà allo stesso modo. Quindi chi è capace di amare? Solamente coloro che hanno compreso di essere stati amati da Dio, nonostante non fossero amabili. E questo è il Vangelo, che Dio ha amato i suoi nemici e che Cristo è morto per i suoi nemici e che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per gli empi. è che la sua morte e la sua risurrezione sono state la salvezza di questo mondo nemico di Dio. Vieni a Cristo questa mattina, accogli questo amore gratuito e disinteressato, riconosci che non c'è niente di amabile in te e diventerai miracolosamente capace di amare uomini che non sono amabili e di essere come il Padre Celeste. Preghiamo. Signore Padre nostro, quanto è difficile, quanto è impossibile ubbidire ai comandamenti di Cristo. Ed è con questo senso di incapacità che noi veniamo a te, chiedendoti, o Signore, rendici capaci. Donaci, o Signore, questa forza che è umanamente sconosciuta, ma che pure è possibile ricevere dall'alto. Battezzaci in questo amore supremo e fa che questa nuova e più lucida comprensione del fatto che tu ci hai amati quando noi non avevamo niente di amabile in noi stessi e che è stato il tuo amore a renderci amabili, possa condizionare anche il nostro comportamento nei confronti degli altri. Fa che possiamo essere veramente persone che compiono lo straordinario, che sono persone che vivono in modo straordinario, che hanno una giustizia straordinaria e che muoiono in modo straordinario. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.